note ormai consuete della nostra sigla, Bice McKindy, Subsonic Voodoo, vi dicono che sta per cominciare una nuova puntata dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale. E come ogni mercoledì, un mercoledì ogni due, andiamo in onda a mezzogiorno, ci potete ascoltare dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in diretta se vi trovate nella provincia di Roma, oppure in differita quando volete andando sul sito ondarossa.info, dove potete anche ascoltare le vecchie puntate di questa trasmissione. Una trasmissione che ormai continua da un anno, abbiamo cominciato a gennaio del 2024 e sono abbastanza stupita quindi di essere riuscita a coprire 20 puntate parlandovi di Asia centrale, ma invece ne avrò per altre 20 almeno, ve lo dico, perché ho un elenco infinito di argomenti di cui parlarvi e quindi mi risentirete almeno per quest'anno. Oggi riprendiamo una puntata che avevamo iniziato prima di Natale, e in realtà da ben un mese, perché nel frattempo abbiamo avuto lo speciale di Natale. Spero l'abbiate apprezzato, io ho apprezzato moltissimo tutte le canzoni che vi ho mandato, però più di un mese fa ormai abbiamo parlato di nucleare e abbiamo parlato dello sviluppo del nucleare in Kazakistan. Il motivo per cui ne abbiamo parlato era che il Kazakistan aveva da poco, il 6 ottobre del 2024, fatto un referendum dove ha vinto il sì per ricominciare il proprio programma di nucleare per uso civile, quindi rimettere in funzione una serie di centrali nucleari che esistono già nel paese e costruirne una nuova nella zona del villaggio di Ulkien, che si trova vicino ad Almaty, quindi la zona a sud del paese sulle sponde del lago Balkhash. E appunto il referendum si è concluso positivamente, con una vittoria abbastanza netta, mi sembra il 73% di sì, se non ricordo male, e quindi avevamo parlato di quello che è stato il passato del nucleare in Kazakistan, quindi con un breve riassunto delle puntate precedenti, avevamo detto che in Kazakistan, innanzitutto che il Kazakistan è l'unica delle repubbliche centroasiatiche che ha un rapporto con il nucleare, non erano state costruite delle centrali o dei siti di test nelle altre repubbliche perché erano troppo densamente popolate. Invece il Kazakistan aveva questo vantaggio, ha tuttora questo vantaggio di essere locato su un territorio molto grande, molto pianeggiante, che nella parte nord del paese non è sismicamente fragile, ed è non densamente popolato, soprattutto nella parte nord del paese. Quindi in aggiunta alle centrali appunto ad uso civile che si trovavano nella parte ovest vicino alla città di Aktau e nella parte sud vicino ad Almaty, i sovietici avevano costruito anche un sito di test nucleari nella zona di Semipalatinsk a nord-est, tra le regioni di Karaganda e Siemiei, che viene chiamato Semipalatinsk 21, o più famosamente conosciuto con il nome di poligono. Il poligono di Semipalatinsk rimane in funzione dal 1949 al 1989. Il 1949 segna anche l'anno in cui viene detonata con successo la prima bomba atomica da parte dell'Unione Sovietica, e nei 40 anni successivi si svolgono una serie imponente di test all'interno di questa struttura, arrivando a compiere 456 test che vengono avevano compiuti senza informare la popolazione di quello che stava succedendo. Fino al 1963 i test che vengono compiuti a Poligona, Semipalatinsk, sono all'aria aperta e quindi con la forza, no? Il forte vento che caratterizza il nord del Kazakistan e le steppe, le polveri, no? Di questi esperimenti sono state sparse su un territorio molto, molto grande. Dopo il 1963 si decide per motivi di sicurezza, ma soprattutto per motivi di sicurezza, diciamo, strategica, siamo durante la Guerra Fredda, non si vuole far sapere dove si trova questa struttura di test, e quindi i test vengono spostati nel sottosuolo, che rende la situazione meno tragica. Marginalmente per la salute della popolazione locale, marginalmente perché comunque sappiamo che tutta la zona di Semipalatinsk ha avuto e ha tuttora incidenze molto più alte di malattie come il cancro e la leucemia, e vi avevo menzionato nella scorsa puntata come la popolazione locale ha sviluppato un sistema di gestione del trauma dovuto all'esposizione a questi agenti, che li ha portati a credere di aver sviluppato una nuova razza umana che si è evoluta per sopravvivere a contatto con le radiazioni. Nel 1989 il sito di Semipalatinsk viene chiuso. Avevamo parlato sempre la scorsa volta dell'attivismo pubblico di un poeta, Olzhas Sulejmanov, che all'epoca è anche un membro del Comitato del Popolo della Repubblica del Kazakistan, quindi è parte di una di queste strutture che vanno a comporre, no, il Parlamento delle Repubbliche Sovietiche. Olzhas Sulejmanov, appunto, è un poeta molto famoso all'epoca. Che durante una celebrazione nazionale in TV nel 1989 interrompe la lettura delle sue proprie poesie per parlare del poligono di Semipalatinsk. Sulejmanov fondamentalmente chiama l'attenzione al fatto che fin dal 49 vengano portati avanti dei test in questa zona, che i test non abbiano, cioè che i test non siano mai stati dichiarati alla popolazione, quindi non si sa cosa sta succedendo. I medici negli anni si sono accorti che attorno a questa zona c'è un incremento di morti dovute ad alcune malattie specifiche, però all'epoca non si sa ancora qual è il motivo per cui questo accade. E quindi Sulejmanov chiede che ci sia la possibilità di andare a fare una serie di ricerche nell'area per capire cosa sta succedendo in quest'area, settore militare. Cioè, si sa che ci sono i militari, ovviamente, la popolazione locale sopravvive anche in parte grazie, no, all'economia che si sviluppa attorno a questo avamposto militare. Però non si sa ancora cosa stia succedendo. Il Soviet Supremo dell'Unione Sovietica non prende bene l'uscita di Sulejmanov, vengono chieste le sue dimissioni. Fondamentalmente devono intervenire quelli che all'epoca sono il capo del Partito Comunista Kazako, Konayev, e il primo ministro del Consiglio dei Ministri, che è Nazarbayev. Intervengono, chiedono di appunto risparmiare Sulejmanov, e anzi Nazarbayev porta avanti questa battaglia andando a parlare e a chiedere la chiusura del sito di Semipalatinsk, quando diventa chiaro che è un sito di test nucleari, davanti al Soviet Supremo vero e proprio. Penso lo stesso anno, se non sbaglio, qualche mese dopo. E questa è una delle motivazioni anche per cui Nazarbayev era così popolare quando c'è stata la caduta poi dell'Unione Sovietica, e quindi si è trovato ad avere supporto nella sua candidatura a primo presidente del Kazakistan. Quindi nel 1989 Semipalatinsk 21 viene chiuso. si smettono i test nucleari, ci sono ancora una serie di test che verranno condotti poi fino al 1991, però senza detonazioni di ordigni nucleari, perché poi con la caduta ufficiale dell'Unione Sovietica nel 1991, cioè questo avamposto viene spostato a Novaya Zemlya, che si trova nella Siberia del Nord, e quindi cioè non si vuole lasciare diciamo la quantità, no, di armi e di capacità di produzione di test di questi ordigni in un paese che non è la Russia, quindi viene spostato tutto da lì. Però nel 1989 in Kazakistan si iniziano a muovere delle associazioni locali, della popolazione locale, si iniziano a organizzare una serie di proteste che culminano in una protesta del 6 agosto del 1989. Il 6 agosto è l'anniversario della distruzione di Hiroshima e Nagasaki, quindi dello sgancio delle due bombe atomiche, e una parte, secondo alcuni dati 50.000 persone, secondo altri dati 500.000 persone, mi sembra una differenza abbastanza importante da sapere, dato che il Kazakistan ha una popolazione veramente piccola, quindi sapere quale percentuale della popolazione si è trovata a fare questa manifestazione mi sarebbe interessato. Penso sia più probabile 50.000 persone si trovano davanti al sito di Semipalatinsk 21 a ricordare la tragedia di Hiroshima e Nagasaki e a chiedere cioè la chiusura definitiva del sito. E si organizzano in un movimento che chiede come suoi punti di manifesto, la chiusura di tutti i siti di uso nucleare a scopo militare all'interno del Kazakistan, l'istituzione di una commissione che faccia ricerca su quelle che sono state le conseguenze mediche, sulla popolazione locale. Una commissione che faccia ricerca sulle conseguenze per la flora e la fauna, e un progetto di riabilitazione della flora e della fauna. Le commissioni che vogliono essere stabilite devono essere stabilite con degli scienziati che siano degli scienziati indipendenti, e viene chiesta la collaborazione con esperti internazionali. Nel 1990 membri di questa associazione in Kazakistan inviano una lettera all'Associazione dei Fisici, all'Associazione Internazionale dei Fisici contro il Nucleare, e questo è il primo tentativo dei kazaki di mettersi in contatto con persone al di fuori del paese. Entrano così in contatto con un movimento negli Stati Uniti che si batte per la chiusura di un altro sito simile a quello del poligono, che è il Nevada Test Site. Il Nevada Test Site è, diciamo, l'equivalente del poligono nello stato del Nevada, nel deserto del Nevada. Viene costruito a un centinaio di chilometri da Las Vegas, quindi in una zona che non è propriamente disabitata. Ed è il sito di test nucleari maggiormente usato nella storia, perché nei 50 anni, 60 anni che è rimasto in funzione, sono stati condotti 950 esplosioni all'interno di questo sito. Se non sbaglio, dovrebbe essere in uso ancora oggi. Non vengono più condotte esplosioni con materiale radioattivo, ma vengono condotte delle esplosioni controllate, di cui parleremo tra un attimo. Quindi i kazaki entrano in contatto con questo gruppo che si trova in Nevada, iniziano una serie di discussioni e nel 1992 vengono invitati da una delegazione di indigeni del Nevada, di nativi americani, a visitare il Nevada Test Site per mettere in condivisione l'expertise che era stato maturato nel processo contro il poligono e per creare un movimento internazionale. Questo dà vita a un movimento che è durato in realtà non tantissimi anni. Il 1992 è il culmine del movimento, queste negoziazioni erano iniziate nei 2 anni precedenti, che è appunto quello del Nevada Semipalatinsk Movement. Oggi andiamo a parlare dell'esperienza del Nevada Semipalatinsk Movement e della loro organizzazione contro il colonialismo nucleare. Lo facciamo subito dopo una pausa musicale e la colonna sonora della puntata di oggi non ci porta in Asia centrale, cambiamo totalmente tema e rimaniamo a tema diciamo, rapporto tra le comunità indigene e la terra, perché chiaramente un aspetto no, dei test militari e dei test sul nucleare che ha caratterizzato la storia è il fatto che queste strutture per i test vengono costruite in punti del mondo che sono considerati, tra virgolette, disabitati, no? Quindi luoghi del mondo che in realtà sono abitati da popolazioni non bianche, o comunque da popolazioni che non sono la maggioranza col potere all'interno dello stato in cui si trovano, perché in realtà la lettura di razza in Unione Sovietica non funziona secondo le stesse dinamiche che invece funzionano negli Stati Uniti. Quindi queste strutture appunto vengono solitamente costruite in luoghi dove ci stanno popolazioni che non sono le popolazioni maggioritarie di un paese. E molto spesso i movimenti di opposizione a queste strutture hanno una fortissima connotazione anticoloniale e si articolano attorno a questa richiesta di protezione e restituzione della terra, no? Di terra che anche in alcuni casi viene considerata terra sacra. Dato che parliamo di un evento, un avvenimento storico che succede negli Stati Uniti, ho pensato di farvi sentire questo pezzo che a me piace molto, registrato da Johnny Cash, nella versione di Johnny Cash. Si chiama As Long as the Grass Shall Grow. Questa è una canzone composta da un compositore e musicista nativo americano, Peter Lafarge. Viene registrata da Johnny Cash negli anni 60 perché Johnny Cash inizia un percorso di attivismo nativo americano pensando di avere sangue Cherokee, quindi di essere un membro della tribù Cherokee. Johnny Cash poi scopre, cioè il motivo per cui Johnny Cash lo pensa è che nasce in una zona dove la popolazione Cherokee è molto presente e cresce con amici di questa popolazione. Scoprirà poi in futuro che questa cosa non è vera, la sua discendenza, diciamo ufficialmente, è soltanto delle isole britanniche, però decide di non abbandonare l'attivismo in favore dei nativi americani. Pubblica questo disco negli anni 60 e viene censurato. Quindi lui ha una serie di scambi documentati con emittenti radio negli Stati Uniti, molto, diciamo, cioè questa serie di scambi molto accesi, perché Johnny Cash all'epoca è già famoso e questa serie di, cioè questo album viene completamente censurato in parte perché contiene una canzone che è contro il generale Custer, in cui fondamentalmente i nativi americani gioiscono dell'uccisione di questo generale che si era reso colpevole di una serie di eccidi veramente cioè, tragici contro la popolazione nativa americana. Quindi ovviamente non si può gioire della morte di un militare bianco degli Stati Uniti e Johnny Cash si vede il disco cancellato dalle emittenti radio. Il disco, se vi interessa, si chiama Bitter Tears, Lacrime Amare. Ogni canzone contenuta in questo disco, secondo me, è bellissima, però la mia preferita è appunto As Long as the Grass Shall Grow, fino a quando crescerà l'erba, e questo è Johnny Cash.
As long As the moon shall rise, as the river flows,
as the rivers flow,
as long as the sun will shine, as long as the grass shall grow. The Senecas are an Indian tribe of the Iroquois Nation. Down on the New York-Pennsylvania line, you'll find their reservation. After the U.S. Revolution, Corn Planter was a chief. He told the tribe these men they could trust. That was his true belief. He went down to Independence Hall, and there a treaty signed that promised peace with the USA and Indian rights combined. George Washington gave his signature, the government gave its hand. They said that now and forevermore that this was Indian land. As long
as the moon
shall rise,
as the moon shall rise,
as long
as the river
flows, the sun will shine, as long
as
the grass shall grow. On the Seneca Reservation, there is much sadness now. Washington's treaty has been broken, and there is no hope, no how. Across the Allegheny River, they're throwing up a dam. It will flood the Indian country, a proud day for Uncle Sam. It has broke the ancient treaty with a politician's grin. It will drown the Indian graveyards. Corn Planter, can you swim? The earth is mother to the Senecas. They're trampling sacred ground. Change the mint green earth to black mud flats as honor hobbles down. As long
as
the moon
shall rise,
as long
as the river
flows,
as
long
as
the sun shall grow. The Iroquois Indians used to rule from Canada way south, but no one fears the Indians now and smiles a liar's mouth. The Senecas hired an expert to figure another site, but the great good army engineers said that he had no right. Although he showed them another plan and showed them another way, they laughed in his face and said, no deal, Kinzua Dam is here to stay. Congress turned the Indians down, brushed off the Indians' plea, so the Senecas have renamed the dam. They call it Lake Perfidy.
As long
as the moon
shall rise,
as long
as
the river
flows,
as the sun
will
shine,
as long
as the grass shall grow. Washington, Adams, and Kennedy, now hear their pledges ring. The treaties are safe, we'll keep our word. But what is that gurgling? It's a backwater from Perfidy Lake. It's rising all the time, over the homes and over the fields and over the promises fine. No boats will sail on Lake Perfidy. In winter it will fill. In summer it will be a swamp and all the fish will kill. But the government of the USA has corrected George's vow. The father of our country must be wrong. What's an Indian anyhow? As long as the moon shall rise, look up. As long as the river flows. Are you thirsty? As long as the sun will shine. My brother, are you warm? As long as the grass shall grow.
Di ritorno dalla pausa musicale, questo era Johnny Cash con As Long As The Grass Shall Grow, e stiamo parlando oggi del movimento Nevada Semipalatinsk, quindi diamo un po' di contesto di cosa sta succedendo negli Stati Uniti mentre in Kazakistan ci si organizza contro il poligono. Le proteste contro il sito del Nevada Test Site iniziano all'inizio degli anni 80. Nel 1982 viene fondato questo gruppo. Questo è un gruppo non nativo, si chiama Nevada Desert Experience ed è un gruppo cristiano. Tantissimo movimento antimilitare negli Stati Uniti viene condotto dai cristiani, tantissimo viene condotto dai cattolici, e il Nevada Desert Experience si ricongiunge a questa tradizione, no, di antimilitarismo, appunto delle varie correnti cristiane degli Stati Uniti. Nell'82 organizzano una veglia davanti al test site, alla struttura, che appunto dura, mi pare, 11 giorni la prima volta che la organizzano, e subisce la repressione da parte dello Stato. Ci sono una serie di arresti, non tantissimi, però questa inizierà a essere un modus operandi del movimento. Cioè il Nevada Desert Experience inizia negli anni a organizzare una serie di sit-in, di proteste non violente, sempre più grandi, con l'obiettivo di fermare i test perché troppa gente è presente nella zona. Quindi la loro strategia è quella di obbligare l'esercito statunitense a fermare il test nei giorni in cui devono essere condotti, perché c'è il rischio di contaminazione per troppe persone. Fanno questa cosa utilizzando appunto proteste pacifiche, non fanno scontri con la polizia. La polizia arresta tantissime di queste persone. C'è un episodio nel 1997 in cui si presentano 40.000 persone alla veglia della Quaresima di questo gruppo, e circa 15.000 vengono arrestate. Inizia a fare, diciamo, a essere mediaticamente importante questo movimento, perché a queste veglie si presentano dei fisici e dei politici e degli attori. Quindi nel 1997, per esempio, viene arrestato Carl Sagan, che è un fisico che ha parlato a lungo contro le applicazioni militari della fisica, ed è un divulgatore scientifico importante. Da lì poi una serie di attori, una serie di politici verranno arrestati e richiameranno l'attenzione, quindi queste veglie diventano sempre più grandi. Nel 1983 iniziano anche a organizzarsi con Greenpeace e utilizzano una tattica che è quella del trespassing all'interno della zona. Quindi quello che succede è che praticamente attivisti di Greenpeace entrano all'interno della struttura del test. Cioè queste strutture ve le sto descrivendo come se fossero forse degli edifici, e invece no, cioè sono grandi spazi di terra con dei raggi molto grandi, cioè sono praticamente delle lande vuote dove dovete far esplodere una bomba. Però quello che succede è che Greenpeace praticamente invia 4-5 persone a camminare letteralmente su questa proprietà, e quindi l'esercito non può portare a termine il test perché ci sono dei civili nella zona. Ovviamente quando vengono incontrati i civili vengono arrestati, e quindi si instaura, no, questa strategia per cui la gente cerca di evadere la cattura il più a lungo possibile. A volte ci riescono per dei tempi veramente lunghi, cioè comunque stiamo parlando di una zona desertica, non c'è assolutamente niente in quella zona, è la zona attorno al deserto del Nevada, attorno a Las Vegas, e quindi cioè diventa anche fisicamente difficile, no, sopravvivere una settimana, 10 giorni alle esterno cercando di non essere catturati dalla polizia. Però appunto nel 1900, questo dal 1982, il movimento inizialmente è abbastanza eurocentrico, nel senso che la maggior parte degli attivisti sono, come vi ho detto, degli attivisti religiosi, ci sono i cristiani, ci sono i mormoni, e inizialmente ci sono dei gruppi nativi americani che si organizzano, però non sono veramente coinvolti all'interno, no, di questi gruppi, ma iniziano a organizzarsi parallelamente. Nel 1989, quando i kazaki iniziano ad entrare in contatto con i movimenti che ci sono in Nevada, il gruppo indigeno locale, che è quello dei Western Shoshone, ormai ha una capacità politica tale di decidere di sviluppare il loro proprio movimento che sia meno cristiano-centrico e che quindi abbia come obiettivo finale quello della protezione della terra in quanto tale, no? Perché il movimento della Nevada Desert Experience invece è contrario alla guerra per motivazioni cioè di supporto del pacifismo. Quindi, nel senso, loro non sono di per sé interessati alla decolonizzazione, all'antiimperialismo, se non si schierano contro l'uso di armi di eserciti, perché sono in favore della pace. Il Nevada Desert Experience esiste ancora oggi come gruppo antimilitare, è sempre cristiano, è molto meno cristiano centrico di prima, cioè accettano anche persone che non sono di fede cristiana, e oggi la loro esperienza politica e il loro obiettivo è quello di fermare l'automatizzazione delle armi, quindi sono contrari all'uso dei droni, sono contrari all'intelligenza artificiale, alla robotizzazione del settore militare. Gruppi indigeni invece iniziano appunto a organizzarsi durante gli anni 80. Nel 1992 vengono ufficialmente conclusi i test nucleari nel Nevada Test Site, quindi l'attenzione da parte dei gruppi, diciamo, cristiani scema. Ma vengono mantenuti i test senza le cariche nucleari. Cioè, cosa succede? Che le cariche nucleari vengono tolte da questi ordigni che vengono fatti detonare, ma si utilizzano degli ordigni per fare delle simulazioni, quindi c'è una carica molto piccola radioattiva che non è abbastanza per far innescare un processo a catena, una reazione a catena che abbia poi, no, la detonazione dell'ordigno nucleare tipico che abbiamo in mente, ma esiste comunque una piccola carica radioattiva. Il motivo per cui questi test vengono fatti è che con i dati che voi riuscite a raccogliere dalle detonazioni si possono fare delle simulazioni a computer di come sarebbe funzionata la detonazione nucleare. Quindi fondamentalmente quello che fate è utilizzare una carica non mortale per ottenere una simulazione. Il problema è che ognuno di questi test costa 20 milioni di dollari, quindi comunque è un indicatore del fatto che il governo statunitense è ancora interessato a sviluppare il nucleare, cioè non spendete 20 milioni di dollari per ognuna di queste simulazioni se non vi interessa continuare a sviluppare questo trend. E quindi il gruppo Western Shoshone continua le sue proteste. E nel 1992 appunto invita i delegati del Kazakistan e di alcuni altri paesi, ma soprattutto il fulcro grosso di chi va a trovarli sono il gruppo di Oljas Suleimanov, i delegati del Kazakistan, ad andarli a visitare. Quindi c'è questo incontro finalmente di persona di questi due gruppi che si sono organizzati per chiudere i rispettivi test site, che collaborano alla stesura di un manifesto praticamente per chiedere la chiusura di tutti i siti nucleari, dei test nucleari al mondo e la denuclearizzazione globale. Il manifesto non viene raggiunto in tutti i suoi punti, cioè l'obiettivo finale che era quello appunto della chiusura di tutti i test, siti di test nucleari, ad oggi non è stato raggiunto, però viene raggiunta la chiusura del sito del poligono, la chiusura totale appunto. Nel 1992 ormai non si fanno più test all'interno della struttura, e viene ottenuta appunto la chiusura almeno dei test con le cariche radioattive all'interno del Nevada Test Site, anche se poi questo tipo di sperimentazioni, no, con le cariche non completamente radioattive di cui vi ho appena parlato viene mantenuto, e se non sbaglio è in funzione tutt'oggi, cioè si utilizza ancora il Nevada Test Site, se non ho capito male dai documenti che ho letto. Nel 1994 gli indigeni Western Shoshone decidono poi di fare tesoro dell'esperienza organizzativa che hanno avuto in collaborazione con i kazaki, creando un altro network chiamato Shundahai Network e gestito da Corbin Arney, che è il... diciamo il portavoce. Lui è uno degli anziani della tribù, ha studiato da esperto di medicina tradizionale ed è considerato un leader da parte di questo gruppo, di questa comunità di Western Shoshone, e quindi prende la leadership di questo network, che si organizza poi per chiedere la restituzione di delle terre attorno al Nevada Test Site, con una serie di casi che sono stati portati in tribunale, di cause contro il governo federale degli Stati Uniti, che sono diventate abbastanza importanti, ed esiste oggi un documentario su questa esperienza dei Western Shoshone nell'organizzarsi per fondamentalmente ottenere la restituzione delle proprie terre per via legale. Il documentario esce nel 2008 e si chiama American Outrage, quindi non so, non penso sia stato tradotto in italiano, però magari lo trovate con i sottotitoli in inglese. Quindi questa esperienza ha una grandissima copertura mediatica. E una copertura mediatica, e qui è interessante, positiva solo della parte kazaka, nel senso che negli Stati Uniti si fa una copertura mediatica molto positiva degli sforzi fatti dalla popolazione kazaka per far chiudere il poligono di Semipalatinsk, e viene notata questa decisione, no, di questo tipo di copertura mediatica come una cosa molto strana nel panorama dell'epoca, perché solitamente gli attivisti antinucleari in Europa non godevano di buona fama all'interno del panorama giornalistico dell'epoca. Leggevo, quando ho letto l'articolo che parlava di questa copertura mediatica, che una delle domande che la ricercatrice che l'ha scritto si poneva era: chissà per quale motivo i kazaki, in particolare negli Stati Uniti, venivano visti così bene. A me verrebbe da dire, boh, chiaramente c'è un valore, no, di propaganda antisovietica nel supportare cioè il movimento antinucleare del poligono, e invece non quello, no, dei Western Shoshoni. Però chissà, non erano giunti a queste conclusioni nell'articolo, quindi non so se avessero altri motivi per dubitarne, però mi aveva fatto sorridere. Nel 1991 e 92, tra l'altro, questo movimento viene ampliato a includere la popolazione indigena di Moruroa, che è c'è cioè il territorio della Polinesia francese, dove venivano condotti i test nucleari, invece dalla Francia. Quindi un'altra zona, come al solito, isolata, ufficialmente disabitata, in cui la popolazione locale, tra l'altro, quando iniziano a essere portati avanti i test in quella zona, viene fatta ricollocare su altre isole, per cui proprio presi e spostati come se non, cioè come se fossero spediti come dei pacchi, e la popolazione locale, appunto, fa parte di questa coalizione, però riuscendo ad ottenere molto meno. Quindi si pensa che comunque, diciamo, l'esperienza di Semipalatinsk è quella che è stata di più successo all'interno di questo network. Però questa è stata un'organizzazione indigena che ha avuto delle conseguenze importanti. Quando poi l'ONU inizia, no, a lavorare con le comunità indigene, diciamo, l'esperienza organizzativa, le capacità organizzative che sono state sviluppate all'interno di questo collettivo, Nevada, Kazako, della Polinesia francese, è un'esperienza che viene tenuta in conto. Quindi decisamente è un'esperienza positiva. Quindi mi fermo per la seconda pausa musicale di oggi, prima poi di andare in chiusura, e vi lascio con una canzone invece diciamo, collegata ad un altro stato che ha avuto la sua esperienza, la sua propria esperienza con le armi nucleari, che è quella del Sudafrica. Questa è una canzone di Eddie Grant, che si chiama Give Me Hope, Johanna, dove Johanna è il nome della città di Johannesburg, come viene chiamata a volte dai suoi abitanti. Quindi dammi speranza, Johannesburg, e vi dico perché ho scelto questa canzone dopo la canzone, e quindi questo è Eddie Grant.
System.
E questo era Eddie Grant con Give Me Hope, Johanna, una canzone che parla della maniera in cui il governo sudafricano viene visto sulla scena internazionale durante il periodo appunto dell'apartheid, dello sviluppo della capacità militare nucleare. Ho scelto questa canzone perché mi interessava introdurvi questo argomento dell'imperialismo, quello che viene chiamato l'imperialismo nucleare, l'imperialismo militare, il colonialismo nucleare, no? Appunto a diversi termini, forse in un aspetto che è meno immediatamente evidente di quello di cui abbiamo parlato finora. Perché di solito se parliamo di colonialismo nucleare, quello che viene in mente sono appunto situazioni di cui abbiamo parlato spesso anche noi in termini di colonialismo tecnologico, cioè quest'idea che le popolazioni più povere, le popolazioni indigene, le popolazioni che hanno meno diciamo potere politico, no? sulla scena internazionale sono quelle che poi pagano le conseguenze in termini di risorse, in termini di sfruttamento dell'ambiente, dello sviluppo delle tecnologie di cui beneficiamo soprattutto in Occidente. Per cui esempi classici sono quello che abbiamo fatto finora in queste due puntate, costruzione di siti di test militare in zone del mondo abitate da popolazioni indigene con poco riguardo per la loro salute, però mi viene anche in mente il caso delle popolazioni che vengono, cioè che si trovano oggi a vivere in zone dove costruiamo data center, quindi lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che sappiamo che ha delle conseguenze veramente disastrose in termini di consumo d'acqua per popolazioni rurali. Tra l'altro questo è un fenomeno che sta arrivando in Europa, perché le zone fuori da Madrid, appunto nella zona della Castiglia-La Mancia, oggi sono interessate da un fenomeno di siccità dovute alla costruzione di data center per uso qui in Europa, quindi non solamente no, le popolazioni indigene del mondo, ma anche le popolazioni rurali all'interno di paesi che comunque sono sviluppati e hanno capacità di negoziazione politica abbastanza rilevante. Quindi questo è forse il paradigma più comune, no? Esiste però una seconda forma di colonialismo militare che ha a che vedere col concetto di chi è autorizzato ad avere accesso a determinate tecnologie per scopi difensivi. Ve ne parlo più perché era un argomento a cui non avevo mai pensato e l'ho incontrato facendo ricerca per questa puntata, che non perché mi senta necessariamente di difendere queste rivendicazioni. Però un caso di questa seconda forma di colonialismo è il caso del Sudafrica. Il Sudafrica è stato il primo stato che ha volontariamente ceduto le proprie armi nucleari negli anni 90, è stato un caso abbastanza famoso. Il Sudafrica le aveva sviluppate perché tra gli anni 70 e gli anni 80 volevano essere sicuri che l'Angola non avrebbe tentato di sconfinare nel territorio. In Angola c'è stata una rivoluzione marxista-leninista, Cuba invia delle truppe in supporto, si teme che l'Unione Sovietica possa fare la stessa cosa e quindi il Sudafrica decide di sviluppare quello che penso siano sei ordigni con quello che sembra essere uno scopo deterrente, quindi iniziano una serie di test. Però fanno questa cosa in un periodo storico in cui ci sono già delle discussioni in corso sulla non proliferazione del nucleare e quindi in teoria il Sudafrica non è autorizzato a sviluppare questi ordigni. Le Nazioni Unite mettono un ban sulla vendita dell'uranio al Sudafrica per impedirgli di sviluppare le armi nucleari. L'unica nazione al mondo che si sente di poter andare contro a queste sanzioni delle Nazioni Unite senza incorrere in alcun tipo di conseguenza è ovviamente Israele, che quindi vende l'uranio al Sudafrica e collabora allo sviluppo di questi ordigni nucleari. Ci sono delle esplosioni nell'Oceano Indiano, non sono mai state confermate dal governo sudafricano, però si pensa cioè quello che viene registrato è compatibile con le esplosioni dovute ad un test nucleare, si pensa comunemente che l'incidente di Vela, come viene chiamato, sia a tutti gli effetti un test nucleare portato avanti dal Sudafrica con la collaborazione di Israele. E nel 1990 il Sudafrica decide quindi di abbandonare lo sviluppo degli ordigni e di eliminare quelli di cui è in possesso, e quindi diventa firmatario del trattato di non proliferazione. Questa viene anche rivenduta dal governo come una un segnale, no, del fatto che comunque il Sudafrica ha deciso di abbandonare il proprio passato colonialista e impegnarsi, no, a rispettare i diritti civili della popolazione non bianca sul territorio. Questo è come viene ricordato oggi la storia, no, dell'abbandono degli ordigni nucleari da parte del Sudafrica. E invece ho scoperto molto recentemente che la popolazione nera del Sudafrica non ha questa stessa visione, perché negli stessi anni in cui il Sudafrica abbandona gli ordigni nucleari sta per salire al governo il primo governo che include membri della popolazione nera, e quindi rimane questo dubbio che gli ordigni nucleari siano stati decommissionati non tanto per un'effettiva interesse a appunto mantenere la pace nel mondo, ma perché il Sudafrica sarebbe stato l'unico stato al mondo con un governo a maggioranza nera in possesso di armi nucleari, e quindi l'idea che appunto le tecnologie militari devono stare saldamente nelle mani di popolazioni occidentali, preferibilmente bianche, e non essere utilizzate invece per da parte, no, di soggetti che tradizionalmente sono colonizzati. Questa è una teoria che, se vi interessa leggerne di più, è stata anche portata avanti da pubblicazioni come il New York Times, che non è un giornale che si distingue per essere sempre, no, dalla parte degli oppressi, che nel 1993 intervista l'ex capo di Stato sudafricano e chiede apertamente della possibilità di questa interpretazione. Il governo sudafricano nega da sempre questa interpretazione dei fatti, però appunto l'avevo trovata e mi interessava parlarvene, perché altre volte nel leggere materiale dagli Stati Uniti avevo incontrato questa idea, no, del diritto all'autodifesa, e quindi problematizza, no, il rapporto con la tecnologia e con la scelta di appunto chi ha diritto ad avere accesso a questo tipo di tecnologie per l'autodifesa. Questo conclude la nostra puntata sul nucleare, una puntata che devo dire è stata molto difficile sia da assemblare che da registrare, non ne sapevo molto. Se ne sapete più di me, se ho fatto qualche errore, volete farmelo sapere, potete contattarmi alla mail di questa trasmissione, ci trovate a ordadoro@ondarossa.info. E quindi io vi saluto, un abbraccio a chi ci ha ascoltato e soprattutto a chi lo ha fatto privata della propria libertà personale. Ci sentiamo tra 2 settimane. Ciao ciao! Catch a space flight, I'm so fly when the time is right. Catch a space flight.